Cari amici, scrisse l'Apostolo Paolo ai fratelli di Roma, «Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, poiché è la potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente». Qualcuno potrebbe domandarci che cos'è l'Evangelo ed in che modo manifesti la potenza di Dio atta a salvare gli uomini? A questa domanda risponderemo nel corso di questa trasmissione dedicata all'esame delle epistole scritte dall'Apostolo Paolo. Questi programmi, che hanno lo scopo di incrementare la conoscenza della verità cristiana in uno spirito di buona volontà e di tolleranza verso tutti, sono presentati dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Frank ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Dopo quasi 2000 anni, durante i quali l'Evangelo di Cristo è stato predicato per ogni dove, sembrerebbe futile ed ozioso domandarsi che cos'è l'Evangelo, se non si fosse constatato quale enorme numero di persone, anche cristiane, abbia un'idea vaga ed incerta di ciò che è l'Evangelo di Cristo. Non lo hai notato anche tu, Franco?
Effettivamente, Giulio. Pertanto sono sicuro che, approfondendo il nostro esame sulle epistole o lettere scritte dall'Apostolo Paolo, potremo contribuire a rendere le idee più chiare e precise. Sei con noi, Ernesto?
D'accordo, Franco. Intanto vorrei una delucidazione. Quante sono le lettere scritte dall'Apostolo e raccolte nel Nuovo Testamento?
In tutto sono 14, alcune indirizzate a gruppi o chiese formate dai primi cristiani, altre a cristiani individuali che collaboravano con l'opera del Signore.
Ma che oggetto trattano queste epistole?
Diversi, poiché cambiano a seconda le circostanze e i bisogni spirituali di coloro ai quali erano dirette. Lo Spirito di Dio guidava ed illuminava Paolo allorché scriveva le sue epistole che servivano di edificazione e di insegnamento ai primi discepoli consacrati, rammentando loro quelle verità che sono state di guida per tutti i credenti durante l'età del Vangelo. Possiamo considerare l'opera di Paolo come una specie di supplemento agli insegnamenti di Gesù e degli altri apostoli, poiché nei suoi scritti si rileva una meravigliosa concordanza con quelli.
Franco, poc'anzi mi dicevi che gli scritti di Paolo avevano anche lo scopo di aiutare i cristiani a camminare nella vita, seguendo in ogni cosa la via giusta. Vuoi indicarmi qualche particolare su tale proposito?
Ecco, ti ricordo che nel corso del nostro studio sul Libro degli Atti rilevammo che la Chiesa primitiva si dibatteva in difficoltà non lievi, talvolta circa l'indesiderata ammissione dei gentili nelle loro assemblee. Vi furono ebrei convertiti che considerarono indispensabile per i gentili attenersi all'osservanza di alcuni riti della legge mosaica, quale ad esempio quella della circoncisione. L'Epistola ai Cristiani di Roma tratta il soggetto. Scrive nel versetto 16 del capitolo 1 «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente».
In altri termini, egli voleva dire che, per ottenere la salvezza mediante l'Evangelo di Cristo, non erano necessarie le varie cerimonie o riti. Ora io credo che, per comprendere bene l'idea di Paolo, sia indispensabile conoscere in che cosa consiste l'Evangelo di Cristo.
Sicuro. Tanto più che non esiste alcuna altra salvezza al di fuori di quella annunciata da questo Evangelo. La parola Evangelo significa buona novella.
Ma perché si dice buona novella di Cristo?
La parola Cristo nel Nuovo Testamento riverte lo stesso significato di quella di Messia nel Vecchio. Al principio della sua epistola, Paolo adopera la parola Evangelo per annunziare che la buona novella fu proclamata anche dai profeti di Dio. Questo perché l'Evangelo di Cristo è lo stesso messaggio dei profeti ed equivale all'annunzio divino di inviare un Messia sulla terra per riscattare il mondo dal peccato, onde instaurare un governo universale, apportatore di salute, di benedizioni e di vita per tutti i popoli della terra.
Allora tu vuoi dire che l'Evangelo fu predicato anche ai tempi dell'Antico Testamento? Ma molte persone pensano che la proclamazione fu fatta per mezzo dell'angelo che disse ai pastori, Non temete, poiché io vi annunzio una buona novella che sarà per tutto il popolo di grande gioia. Ed è che oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore che è il Cristo il Signore.
Questo, Ernesto, è il vero Evangelo, ossia la buona novella concernente Cristo. Fino ad allora il Messia fu solo una promessa, ma ecco, da quel momento divenne una realtà. Egli era nato. Il divin piano di salvezza entrò in una nuova fase per la venuta sulla terra del Salvatore, il Redentore. Intanto l'Evangelo fu annunziato, sì, prima di tale avvenimento, ma solo ai fedeli servitori di Dio. Lo afferma Paolo nella sua Epistola ai Galati, capitolo 3, versetto 8. Vuoi leggere?
Sì, con piacere. La Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella. In te saranno benedette tutte le genti. In questo passaggio si rivela chiaramente che l'Evangelo fu già annunziato ad Abramo e racchiuso una delle prime promesse messianiche.
Abbiamo ancora un'altra armoniosa concordanza con le altre promesse dell'Antico Testamento intorno alla venuta del Messia. La troviamo nell'Epistola ai Galati, capitolo 3, versetto 16. Te la leggo. Le promesse furono fatte ad Abramo ed alla sua progenie. Non dice alla progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice, e alla tue progenie che è Cristo.
Allora questa meravigliosa promessa rivolta ad Abraham costituisce uno dei primi annunzi messianici, poiché non si riferiva ai discendenti diretti di Abraham, ma a Gesù, Salvatore e Redentore.
Molto spesso i profeti dell'Antico Testamento parlano di questa progenie indicata pure con il nome di Shiloh, che significa principe della pace. Mosè lo identifica nel gran profeta che darà la vita al mondo. Isaia gli dà il nome di consigliere ammirabile, padre dell'eternità, principe della pace. E l'angelo alla sua nascita lo annunziò quale? Il Salvatore, che è Cristo il Signore.
Certamente è confortante rilevare che Dio ha promesso di benedire tutte le famiglie della terra per mezzo di questa progenie, e tale impegno non trova restrizione nel corso dei tempi, poiché nascendo Gesù, l'angelo annunciò che la buona novella era per tutto il popolo. Però sorge spontanea a tal proposito una domanda. Ormai sono trascorsi quasi 2000 anni da quando Gesù nacque. Perché le promesse benedizione non sono state ancora sparse sui milioni di esseri finora vissuti senza tener conto che molte di essi sono rimasti in ignoranza quanto a lui e ai suoi disegni benevoli di Dio a loro riguardo? Puoi darmi una risposta?
Non io, Ernesto, ma lo stesso Paolo ci risponde con gli ultimi 3 versetti del 3° capitolo della sua Epistola ai Galati. Vuoi leggerli?
Con piacere, eccoli. Dice così: voi tutti che siete state passettate in Cristo, vi siete rivestite di Cristo. Non c'è qui né giudeo, né greco, non c'è né schiavo, né libero, non c'è né maschio, né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo e eredi secondo la promessa.
Comprendi, Ernesto? Ecco perché ti ho detto che la Chiesa, ossia il corpo degli eletti, parteciperà alle benedizioni di tutte le famiglie della terra, in qualità di re con Gesù, nel suo regno, poiché con lui costituiscono la progenie di Abramo e gli eredi secondo la promessa.
Ora è chiaro il motivo per cui le benedizioni promesse non sono state ancora sparse sul mondo, giacché la progenie alla quale è demandata tale missione non è ancora completa.
Tieni presente che ciò non significa il fallimento del divin piano per la salvezza del mondo, ma al contrario un progredire verso la sua realizzazione.
Però nel versetto che poc'anzi hai letto, Paolo ne riferisse agli eredi secondo la promessa fatta da Dio ad Abramo, li definisce rivestiti di Cristo. Cosa vuol dire questa espressione?
La risposta più semplice a questa tua domanda la troviamo in un'altra epistola di Paolo, quella scritta ai cristiani di Corinto. Nel 12° capitolo, versetto 12, egli ci dice: «Siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così è ancora di Cristo. Rivestire Cristo, quindi, significa accettarlo quale capo ed essere sottomessi alla sua volontà in qualità di membri del suo corpo».
Grazie, Franco, adesso è tutto chiaro per me.
Desidero farti rilevare ancora che la parola Cristo, come ti ho già accennato, corrisponde a quella di Messia, contenuta nel Vecchio Testamento. L'Apostolo ci spiega che questo Messia non si identifica nel solo Gesù, ma dal corpo mistico da Lui, quale capo e dagli eletti, ossia la Chiesa, prescelti dal mondo durante l'attuale epoca del Vangelo. A suo proprio tempo, l'Evangelo di Cristo costituisce realmente una buona novella, poiché sarà per Cristo e la sua Chiesa che tutte le famiglie della terra saranno benedette. In effetto, Paolo ci parla della potenza di Dio che produce salvezza per mezzo di questo glorioso Evangelo e che per noi è garanzia del pieno adempimento di tutte le promesse. Giulio, conosci tu una garanzia più ferma di questa?
No, Franco. Nessuna garanzia o promessa sopravanza a quelli di Dio. Amici, per ottenere più dettagli sul tema da noi rilevato, scriveteci oggi stesso chiedendoci una copia del librettino. Dio e la ragione. Vi sarà inviato gratis e Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.